analizzare un pochino meglio quali sono, possono essere le condizioni e le spinte a affrontare l'esame di maturità da parte di ergastolani, e quindi con un background culturale di un certo tipo e di prospettive future completamente diverse.
Allora, io devo dire, il primo esame di maturità in cui ho seguito un detenuto è stato a Pisa quando ero ancora per quanto questo ragazzo, perché quando aveva poco più di 30 anni, avesse già affrontato una lunga pena detentiva, aveva comunque come futuro quello di uscire dal carcere e quindi la speranza di spendere anche il suo titolo in un progetto di vita diverso rispetto a quello che era stato il suo passato prima dell'ingresso in carcere. Quando sono venuta a contatto per lavoro con un carcere di massima sicurezza, che è quello di Rossano in Calabria, in cui ho conosciuto per la prima volta ergastolani ostativi, ossia persone che non usciranno mai dal carcere, perché appunto avendo compiuto reati di mafia, la loro unica possibilità di accedere ai benefici di legge e quindi anche di avere permessi esterni o semilibertà o altri provvedimenti di questo tipo è legata al fatto che diventino collaboratori di giustizia, quindi diciamo pentiti tra virgolette, cosa scelta che per molti di loro non è fattibile, perché non vogliono, perché hanno paura di farla anche per quanto riguarda le loro famiglie e per tante altre ragioni. Quindi praticamente mi sono trovata davanti per la prima volta a persone che non sarebbero mai uscite dal carcere, che in carcere avevano già passato più di 10 anni, in alcuni casi anche quasi 20, e che si vedevano davanti il carcere come una prospettiva di futuro. E io li ho conosciuti dopo che loro avevano già fatto l'esame di maturità, perché erano già iscritti a un percorso di laurea. Però veniva spontaneo poi a tutti quelli che incontravo, a cui raccontavo questa esperienza, chiedermi fondamentalmente un ergastolano perché decide di fare una maturità, se non ha nessuna possibilità di uscire, di creare attraverso questo titolo, questo diploma, un progetto di futuro, di vita, di lavoro. Anche perché in questo momento in Italia il titolo di studio nella maggior parte dei casi è strettamente collegato a cosa poi farà nella vita. Se pensate anche a tante interviste che sono state fatte ai ragazzi in questo periodo, l'idea è per molti qual è il percorso di studi migliore a ottenere in una situazione di crisi economica, di disoccupazione, un lavoro che gli permetta di sopravvivere. Non tanto uno non studia perché magari ci sono delle cose, degli argomenti che gli piacciono di più, ma perché sono più efficaci a cercare un lavoro. Nel caso degli ergastolani, la motivazione allo studio nasce da qualcosa di completamente diverso, e questo mi ha molto colpito, perché molti di loro abbiamo visto che sono entrati in carcere senza neanche la licenza elementare. La mafia è stato tutto quello che loro hanno conosciuto. Io vivo in Calabria, nella mia zona si tratta di problematiche meno sentite perché vivo nel nord della regione, però sono stata spesso nella parte più meridionale, nelle zone della Locride, dove praticamente la mafia la respiri anche solo camminando, passeggiando, parlando con le persone, e ti rendi conto dell'assenza, della desolazione di tanta parte di queste zone, in cui veramente è come se quando nascono in India abbiano quella come destino preferenziale. E da questo punto di vista anche i valori, il modo di vedere la vita, il modo di vedere, di proiettarsi le dinamiche nel futuro, le dinamiche familiari, le dinamiche amicali, sono tutte legate a un sistema di valori che è lontanissimo da quello in cui può essere cresciuta una persona al di fuori di quel mondo. Entrano in carcere quindi che non hanno fatto neanche la licenza elementare, perché la scuola per loro è un mondo altro, è un mondo da cui, che hanno rifiutato e da cui spesso si sono anche sentiti rifiutati. Perché alcuni vengono da famiglie di mafia, altri sono entrati in queste dinamiche proprio perché la ritenevano l'opportunità migliore che la vita potesse offrirgli in quel momento. E per loro la scuola, più di una persona mi ha detto: io non pensavo che sarei stato capace di fare un percorso di studi. iniziare a studiare mi ha dato la sensazione di essere intelligente, ma una percezione diversa proprio della mia individualità, del mio io, del mio essere. Mi sono visto diversamente da come mi avevano insegnato a vedermi e da come ero abituata a vedermi. Ho scoperto che potevo capire, che potevo leggere, che potevo imparare, che potevo relazionarmi diversamente col mondo. Da questo punto di vista, arrivare alla maturità per qualcuno che è entrato in carcere da adulto senza neanche la quinta elementare è veramente il primo traguardo, anche perché non è più scuola dell'obbligo, diventa proprio una scelta a quel punto di voler proseguire anche senza che questo abbia nessun effetto, nessuna ricaduta poi pratica, concreta su quello che sarà il proprio futuro, ma per poter dire a se stessi cioè io sono una persona capace di fare questo, per cui posso studiare. Ovviamente ci sono delle limitazioni evidenti perché i percorsi di studio non sono tutti completamente accessibili, quindi nel caso delle scuole superiori spesso è necessario scegliere il percorso presente nel carcere, e anche nel caso poi successivo dei corsi di laurea in cui ho partecipato, ovviamente non è possibile scegliere corsi di laurea che prevedano attività di laboratorio, tirocini, qualsiasi cosa che si svolga all'esterno. Tutto deve essere contenuto all'interno delle mura, di queste quattro mura, e l'attività dei volontari, dei docenti durante il ricevimento, io un po' l'oppressione anche di questo sistema, quando a un certo punto ti fai 2 ore di autobus per poter arrivare al carcere e riesci a starci un'ora perché gli agenti devono dare le chiavi per farti capire che voglio riportare i detenuti in cella, perché chiaramente per loro è molto meglio che queste persone siano chiuse in cella, spesso anche 5 persone per cella, e non a contatto con altre persone. Quindi un'ora scarsa in cui riesci a cercare di spiegargli delle cose e ti rendi conto anche dell'attenzione, della curiosità, delle domande che ti fanno. A me ha colpito molto questa curiosità, era proprio la curiosità di dire voglio capire, voglio scoprire, sono delle cose a cui non avevamo mai pensato, fammi vedere come funziona il mondo. Questo per me è stata un'esperienza veramente molto forte. Io ho fortunatamente rari colleghi che hanno avuto una posizione estremamente ostile e negativa al fatto di andare in carcere a fare esami a persone condannate per mafia e ergastolani ostativi o 41 bis, cioè hanno cercato proprio di evitarlo e hanno anche pubblicamente detto che secondo loro era sbagliato farlo. E io mi sono davvero chiesta se non ci fosse veramente alla base di un atteggiamento del genere una non comprensione anche del proprio ruolo sociale, oltre che della propria etica professionale, perché la mafia non si combatte dicendo questi ormai prendiamo e buttiamo via la chiave, ma aprendo delle strade diverse anche all'interno di un carcere a persone che apparentemente non hanno alcun futuro fuori da quelle mura. Il giorno che io ho visto dei laureati, oltre che dei diplomati, ma anche dei laureati che si sono laureati, per me è stato un successo tutto sommato, anche di un sistema che non ha collaborato più di tanto, perché se non ci fossero stati i volontari, e questo io l'ho visto anche dall'esperienza a Pisa, ora l'ho rivisto ora a Rossano, è stato fondamentale il ruolo dei volontari che ci hanno supportato, perché io andavo lì come docente universitario per fare ricevimento, per fare esami. Ci sono andata come volontaria a Pisa, ci andrò anche come volontaria, spero l'anno prossimo ora, però è un ruolo differente. E l'associazione di volontariato che ha supportato tutto questo è forse stata proprio la chiave per cui in quel carcere quelle persone sono riuscite a studiare, a diplomarsi, oltre che a laurearsi, perché dall'altra parte, perché si sono messi lì ad aiutarli a studiare, a insegnargli a come si legge un libro, a come si capisce un testo. La struttura penitenziaria di suo non l'avrebbe fatto. I da soli non sarebbero stati in grado di poterlo fare. Che arrivano in università studenti normali che hanno difficoltà a leggere e a capire un testo complesso, immaginate delle persone che si trovano da sole ad affrontarlo senza alcun tipo di assistenza, sarebbe praticamente impossibile. C'è un diritto che è formale ma che diventa sostanziale se c'è una collaborazione volontaria E questo chiaramente è anche un problema, perché la struttura di suo non è sufficiente a gestire questa esigenza.
Ecco, appunto, a proposito dell'atteggiamento punitivo che avevano i tuoi colleghi, anche di quest'ultima cosa che stavi dicendo.
Alcuni hanno cambiato proprio approccio dopo esserci stati la prima volta. Alcuni li abbiamo visti proprio cambiare approccio perché sono andati, io sono già stata attiva anche se non erano condanne di quel tipo, però comunque la cosa non mi turbava più di tanto. Per alcuni era proprio una cosa, oddio, io vado a incontrare uno sciocco, oddio. Nel giro di un pomeriggio passato lì hanno cambiato completamente approccio. Purtroppo ci sono delle fatti di resistenza legate anche a posizioni ideologiche di estrema destra, ecco, di questo genere.
Oltre ai singoli, agli individui, probabilmente anche la struttura penitenziaria, adesso poi magari cambia di casa circondariale in casa circondariale, oppure se uno è al 41 bis o meno, però l'approccio dell'istituzione penitenziaria nei confronti di questi che fanno la maturità da ergastolani è stata appunto ostativa in ogni senso, oppure hai riscontrato del...
Guarda, a livello di dirigenti no, nel senso che c'è stata anche la disponibilità, io ti parlo soprattutto, ecco, del post maturità, insomma, di quello della strada a cui poi la maturità ha aperto queste persone, ossia poi il percorso di laurea. La dirigenza ha anche permesso che in via del tutto straordinaria uscissero a laurearsi in università, con lo furgone e tutto il resto, però che si laureassero, almeno la laurea la facessero in università, ovviamente in una situazione ipercontrollata con tutti gli agenti e tutto, però che potessero laurearsi davanti ai loro parenti in un'aula universitaria. Non erano 41 bis, questi erano ergastoli ostativi, però agli ergastoli ostativi questo l'hanno permesso. Invece ho notato, proprio sperimentato direttamente, molte più resistenze e fastidi da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria, quindi non tanto i dirigenti quanto proprio gli operatori, diciamo così, che sono direttamente a contatto con i detenuti, perché come dicevo avevo chiesto 2 ore, la direzione me l'aveva concesse, alla fine ne ho fatto una, perché questi hanno iniziato a sferragliare con le chiavi facendo capire che erano scocciati di star lì ad aspettare che noi finissimo, e la volontaria ha provato ad andare a parlare con loro, siamo riusciti a strappare anche 10 minuti, e lì mi dicevano sì, c'è anche una questione proprio di potere formale e informale, perché a volte nel carcere è così, poi magari ti imponi e rischi poi che avrai anche delle ricadute poi successivamente in altre occasioni, quindi diventa poi anche una situazione difficile da gestire. Però sì, ho riscontrato, almeno per quella che è la mia esperienza, poi chiaramente cambia da situazione a situazione, più difficoltà con alcuni, non tutti, agenti di polizia penitenziaria o comunque personale di questo tipo, che non con i dirigenti, però in effetti ecco, con loro sì, perché ripeto, l'altra volta sono riuscita a scarpassare un'ora senza alcun motivo che non fosse il fastidio di questi.